ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bue e di Radio Cooperativa, qui è Giulia Ortolanda ai microfoni di Radio Bue per la settima puntata di Classicamente, il programma di Radio Bue dedicato alla musica classica e non solo. Questa settimana facciamo un passo indietro nel tempo, parliamo di musica barocca e l'ospite di questa settima puntata è Gregorio Carraro. Ciao Gregorio.
Ciao Giulia.
Allora, gli amici di Classicamente conoscono già Gregorio, che è stato ospite anche nella stagione scorsa di Classicamente, ma per chi si fosse perso quella puntata ricordiamo brevemente chi è Gregorio Carraro. Allora, Gregorio si è laureato con lode in lettere e filosofia all'Università di Padova, con tesi in filologia musicale, e attualmente studia per conseguire il dottorato di ricerca in storia ed identità dei beni artistici. Da un punto di vista musicale ha conseguito presso il Conservatorio Pollini di Padova il diploma con lode in flauto diritto sotto la guida del maestro Sergio Balestracci ed in flauto traverso barocco con il maestro Mario Folena. Come strumentista ha collaborato con numerosi gruppi molto importanti, tra cui citiamo la Stagione Armonica, l'Orchestra di Padova del Veneto, i Solisti Veneti, l'Orchestra della Scala e l'Accademia Bizantina. Infine, come critico e filologo, ha pubblicato su importanti riviste del settore. Gregorio è qui anche in veste di vicepresidente della sezione italiana dell'ERTA, European Recorder Teacher Associations, l'associazione che, come leggo dallo statuto, di insegnanti di flauto dolce, aperta anche agli studenti di ogni età e livello, ai costruttori, ai compositori e agli esecutori. Ecco Gregorio, ci vuoi raccontare quando è nata l'ERTA, quali sono i suoi scopi e le sue finalità?
L'ERTA è un'associazione che nasce in Inghilterra più di qualche anno fa e il ramo italiano, diciamo, è nato nel 2001, fondato da Sergio Balestracci e altri maestri italiani che hanno deciso che era giunto il momento, insomma, che anche in Italia ci fosse un ERTA. E lo scopo dell'ERTA è molto semplicemente quello di far conoscere il flauto dolce entro ed oltre i suoi confini abituali affinché se ne possa diffondere una vera e propria cultura presso quante più persone possibili. E da un certo punto di vista volevo cominciare questo nostro incontro con un episodio che mi era successo qualche settimana fa. Stavo leggendo una di quelle riviste che si occupano di moda, arte, cultura, eccetera, e avevo trovato un'intervista a un attore italo-americano che si chiama Stanley Tucci, uno che forse avrete visto in Era mio padre del 2002 o in The Terminal del 2004. Fatto sta che questo, in un'intervista sulla sua vita, sulle sue esperienze di sempre, da quando è arrivato in America, eccetera, eccetera, finisce facendo delle domande: che cos'è la felicità? Come spiegheresti a un bambino che cos'è la felicità? E lui risponde: suonare il flauto dolce per un nugolo di zanzare pronte a pungere e invece ipnotizzate dal tuo suono. E altra domanda finale: più importante di recitare che cos'è per te? E lui risponde: saper suonare bene quel flauto. Quindi in un certo senso mi sono stupito nel vedere che in una rivista che si occupa di tutt'altro saltasse fuori il flauto dolce in maniera così quasi, come dire, inaspettata. E in un certo senso questo intervistatore anonimo che ha fatto questa cosa ha fatto in un certo senso quello che noi dell'ERTA ci aspettavamo, quella cosa per la quale stiamo lavorando, cioè che si parli di flauto dolce anche in contesti che con il flauto dolce non c'entrano nulla. È stato bello verificare come uno strumento come il flauto dolce, che di solito si trova nelle riviste di musicologia o di musica più in senso lato, in realtà l'ho trovato in una rivista che non si occupa né di questo né di quello, ma in un discorso che non c'entrava nulla con la musica. Riuscire a far entrare in interazione il flauto dolce con la società è una impresa piuttosto difficile, ma noi speriamo che si possa fare così, nel senso che alla fine si scopre che il flauto dolce è uno strumento molto più conosciuto di quello che si possa immaginare, che non è solo relegato alla scuola media oppure all'ambito didattico. In realtà c'è un bacino di utenza estremamente variegato, estremamente ampio, che ha delle risorse secondo noi molto interessanti.
E l'ERTA come si propone di perseguire questa diffusione della cultura del flauto dolce?
Ma innanzitutto l'idea è quella di ampliare lo spettro di utenti, e questo si fa secondo me ampliando i punti di partenza, in un certo senso, nel senso che se si nasce come associazione di insegnanti in realtà sarebbe giusto ampliare e diventare una società di flauto più in generale, nel senso che emanciparsi dall'ambito esclusivamente didattico, che pure è quello di base, potrebbe essere utile per far rientrare nell'ambito di azione più persone possibili. E quindi da società di insegnanti si potrebbe trasformare l'ERTA in una società di flautisti o di flauto in senso più vasto. Diciamo che ci sono delle galassie ERTA in tutta Europa, nel senso che in Italia ci siamo noi, poi però c'è anche l'ERTA olandese, quella tedesca, quella austriaca, c'è quella americana, e ognuna di queste ha delle iniziative proprie, come festival, concorsi, attività diciamo di tipo didattico, quindi masterclass, concerti, sono varie le attività. Noi come Arte Italia dal 2001 ad oggi abbiamo organizzato diverse giornate di studio dedicate al flauto dolce e anche dall'anno scorso abbiamo cominciato con dei concorsi. Per quanto riguarda le giornate studio, volevo citare l'ultima che abbiamo fatto a ottobre alla Fondazione Levi di Venezia. Nell'ambito di quello che abbiamo detto fino adesso, una giornata di studio sul flauto dolce può essere una cosa inutile come una cosa meravigliosa, il problema è in che modo la si organizza. Noi abbiamo cercato di restare fedeli a questa cosa, cioè diffondere e far conoscere il flauto dolce vuol dire, secondo noi, mettere a confronto tante voci diverse, magari anche su uno stesso argomento, e vedere che tipo di discussione, di dibattito ne esce. E a Venezia, la Fondazione Levi, abbiamo dedicato questa giornata a Handel, perché quest'anno è il suo 250esimo anniversario, e abbiamo chiamato vari flautisti sia italiani che stranieri, per cui c'era, che ne so, Marco Rosa Salva, che è quello che dirige la Scuola di Musica Antica di Venezia, poi c'era Matthias Weilenmann della Hochschule für Musik di Zurigo, Stefano Bragetti del Conservatorio della Svizzera Italiana, poi c'era Gianpaolo Capuzzo che dirige il Consort Veneto, che è una realtà rinascimentale qui di Padova, Federico Maria Sardelli dell'Istituto Italiano Vivaldi, che è uno dei massimi esperti dell'opera di Vivaldi per flauto, per esempio, e ci ha fatto una lezione sulla tradizione vivaldiana per i concerti di flauto dolce, la presidente dell'Arte Italia Maria Giovanna Fiorentino, che ha parlato delle sonate di Handel per flauto, Dan Laurin della Royal College of Music di Stoccolma, il tutto diciamo presieduto da Pedro Memesdorf, che insegna flauto dolce alla Scuola Superiore di Musica di Catalunya e come musicologo lavora all'Università di Berkeley, California. E diciamo che è stato molto interessante perché sono nati dei discorsi che sicuramente erano preparati, come capita in tutti gli interventi, in tutti i convegni che si rispettino, però poi da lì il confronto fra persone diverse con un coordinatore d'eccezione come Pedro Memesdorf, che è una persona che riesce a tirare fuori veramente il meglio da tutte le situazioni, è uscito un confronto interessante e stimolante che ha messo a confronto persone che magari nella nostra mente avremmo pensato di immaginarci che cosa avrebbero potuto dire, in realtà lì l'hanno detto, ed è stato molto interessante vedere un confronto serio e appassionato su temi che hanno riempito tutto sommato una sala.
Chi ha partecipato a questa giornata di studi, Gregorio?
Beh, è stato interessante vedere come innanzitutto siamo riusciti a riempire una sala, che significa avere mediamente tutto il giorno una cinquantina di persone, dalle 30 alle 50 persone. Questa è una cosa che non era mai successo prima. Si vede che chiamando persone a livello internazionale c'è sempre del richiamo, quindi sono state più che altro, è stato un pubblico di tipo specialistico da un lato, nel senso che c'erano diversi docenti di conservatorio italiani, c'era anche il maestro che insegna a Milano, c'era il maestro di Trieste e anche i loro allievi, e poi anche per esempio Weilenmann si è portato delle allieve sue di Zurigo, che avevano fatto dei concerti in Veneto ed erano venute anche loro a sentire la conferenza. C'è stato uno scambio, c'erano anche curiosi, c'erano anche persone che passavano di lì, eravamo pur sempre a Venezia, quindi non dico c'era la comitiva turistica, però sicuramente c'era un sacco di gente attirata dal fatto che poi c'era un luogo storico come la Fondazione Levi, insomma, quindi una cosa molto interessante anche dal punto di vista artistico. Quindi è stata un'occasione per confrontarsi, e soprattutto alla fine c'è stata una mostra di flauti, che è stata anche quella molto frequentata, perché c'erano diversi costruttori sia italiani che esteri.
Bene, a proposito delle attività dell'ERTA, abbiamo il piacere di avere ospite al telefono Maria Giovanna Fiorentino, il presidente della sezione italiana dell'ERTA. Una piccola e sicuramente non esaustiva presentazione: Maria Giovanna si è diplomata in flauto dolce con il maestro Balestracci e ha conseguito la laurea in storia della musica. Poi è partita la sua imponente carriera di strumentista, che l'ha vista protagonista in numerosi concerti e anche in studio per l'incisione di ben 9 CD. Sei in linea, Maria Giovanna?
Buongiorno Giulia, sono Maria Giovanna Fiorentino.
Benvenuta su Radio Bue. Ecco, con Gregorio Carraro stavamo parlando dell'attività dell'ERTA. Ci diceva appunto che dall'anno scorso avete anche iniziato ad organizzare dei concorsi, giusto?
Sì, è stata una delle prime iniziative che ho preso dal 2008, quando mi hanno eletto presidente, perché vogliamo un pochino aprire degli spazi di confronto e di crescita anche per i giovani. Ovviamente una delle prime cose per promuovere dei giovani musicisti sono i concorsi oltre ai concerti, e per cui è stata, diciamo, un'iniziativa che abbiamo curato con molto impegno e tanta fatica, in quanto ovviamente siamo un'associazione che dal punto di vista finanziario e di persone è ancora piccola, ma diciamo che siamo anche molto contenti dei risultati che abbiamo avuto, perché dopo, diciamo, le giornate di studio e le altre iniziative che abbiamo potuto gestire, finalmente abbiamo avuto un'iniziativa anche un po' internazionale, avendo avuto il presidente della giuria, che era Dan Laurin, famoso virtuoso e didatta del Royal College of Music di Stoccolma, abbiamo avuto molti dei migliori solisti e concertisti di flauto dolce didatti in Italia, tra cui ovviamente Sergio Balestracci, il pioniere del flauto dolce, Stefano Bagliano, Piero Cartosio e molti altri che hanno sia partecipato in giuria e mandato anche ottimi allievi come per esempio la classe di Stefano Bragetti, addirittura parzialmente ticinese, per cui la risposta è stata già quasi internazionale. Quest'anno è possibile, visto la nostra esperienza l'anno scorso, per noi varare anche un'iniziativa più internazionale ancora, nel senso che il concorso sarà internazionale e aperto anche a tutti i cittadini, anche europei, che ne vogliano fare domanda. E abbiamo invece ancora nuovi contatti, sempre internazionali, per la giuria, per rendere sempre più, diciamo, valido l'incontro e il giudizio, che in pratica poi è uno scambio culturale anche per i giovani.
Ok, perdonami Maria Giovanna, siete stati contenti della partecipazione a questi concorsi come numero di partecipanti?
Devo dire che il numero è stato buono perché erano più di 20 persone e il livello meglio ancora, per cui sicuramente era un'iniziativa di cui c'era anche una necessità e che hanno apprezzato proprio i destinatari, che sono appunto questi giovani musicisti. Secondo me assolutamente dobbiamo essere contenti del tipo di risposta che ha avuto la nostra iniziativa.
E a proposito di attività internazionali, noi sappiamo, Maria Giovanna, che tu l'anno scorso ti sei esibita all'Europarlamento di Bruxelles in una giornata dedicata alla presentazione delle attività culturali in Veneto. Ecco, ti chiedo innanzitutto quali sono i ricordi di quella giornata e quali ritieni sia l'importanza che una giornata come quella riveste per pubblicizzare un'attività come la vostra e la divulgazione della cultura del flauto dolce.
Certo, molto importante da molti punti di vista, perché ovviamente un centro di decisione e di potere come l'Europarlamento deve essere coinvolto nelle attività culturali, perché ovviamente se non abbiamo l'appoggio politico e i fondi, le nostre attività non sono esattamente, diciamo, quelle che si autosostengono finanziariamente con facilità. In più, in tempi di una certa difficoltà a trovare sponsor per la cultura, come puoi immaginare, ci teniamo molto ad avere un collegamento sia con le istituzioni della Comunità Europea e ricerca di fondi per le attività culturali dell'Unione Europea, e anche è molto molto importante che ci siamo coordinati poi un mese prima a Bruxelles in una riunione delle altre associazioni di flauto dolce olandesi, tedesca, svizzera e austriaca e inglese, perché costruendo un'associazione che ha già visto una sua forma in internet e vedrà poi una formalizzazione anche maggiore dal punto di vista della struttura, diventa la vera sede in cui poi avere a che fare con le istituzioni dell'Unione Europea, chiaramente. E questo mi sembra qualcosa che, seppure con lentezza, perché la riunione è stata fatta in febbraio 2009, quest'anno dovrebbe poi venire concretizzato nel sito dell'Earth International, che avrà i link ai siti di tutte le associazioni sorelle, ma anche e in primis poi con un'azione coordinata presso la Unione Europea per trovare fondi, perché chiaramente le attività hanno questa brutale necessità di fondi.
Certo, ti capiamo. Allora Maria Giovanna, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità.
Grazie
e ti auguriamo in bocca al lupo per le attività dell'ERTA.
Grazie Giulia.
Grazie Maria Giovanna. Bene, dopo aver ascoltato telefonicamente Maria Giovanna Fiorentino, andiamo ad ascoltare ora la sonata di Arcangelo Corelli, la sonata 12 opera 5, detta La follia, per flauto dolce e basso continuo, nell'esecuzione proprio di Maria Giovanna Fiorentino al flauto dolce, Carlo Zanardi al violoncello, Paolo Tognon al fagotto barocco, Pierluigi Polato all'arciliuto e Roberto Loreggian al clavicembalo.
Thank you. Thank you.
Bentornati in studio, Giulio Ortolandi ai microfoni di Radio 2 per la settima puntata di Classicamente. Era la sonata La follia di Arcangelo Corelli nell'esibizione con Maria Giovanna Fiorentino al flauto dolce. Ecco, siamo oggi in compagnia del flautista Gregorio Carraro. Ecco Gregorio, nel mese di novembre si è svolto alla Conigliera di Castelminio di Resana a Treviso il Festival Gene Barocco, in cui il consolo Gene Barocco ha eseguito musica barocca su strumenti originali. Ti chiedo Gregorio, da cosa nasce il consolo Gene Barocco e quali forme pensi possa assumere per il futuro?
Beh, diciamo che una cosa che è un po' il filo conduttore di questa nostra discussione è quello di diffondere la musica antica entro e oltre i limiti, i confini abituali della musica antica, e quindi da un certo punto di vista anche questo festival La Conigliera, diciamo, si richiama a questo ideale, a questo principio, e cioè di portare la musica antica, in questo caso in uno spazio che non è stato concepito in origine per la musica antica, ma per esempio per il teatro contemporaneo. Quindi creare queste occasioni in cui ci sia sempre un confronto fra generi diversi, fra modi di intendere l'arte molto diversi, ma in realtà poi simili, perché alla fine non sta a me dirlo, perché chiaramente è così, non sto dicendo una gran verità, però è comunque una verità. Si tratta di usare metodo, disciplina, studio, applicazione, e anche mondi molto distanti come questi possono trovare molti punti in comune, perché comunque il modo di lavorare, pur portando a delle cose diverse, ma in realtà è molto simile. Quindi è stato divertente collaborare anche con diciamo l'associazione, la compagnia che ci ha ospitati a Resana, che si chiama Anagor e che appunto si dedica da molto tempo al teatro contemporaneo ed è una realtà molto viva, riconosciuta anche a livello nazionale, premiata per le sue produzioni, per esempio ispirate alla Tempesta di Giorgione ultimamente, è uno spettacolo sta girando molto, e diciamo c'è stata molta disponibilità da parte loro e molta curiosità di vedere come avrebbe potuto funzionare questa novità, anche perché non solo è stata una sfida per portare la musica antica in uno spazio non preposto alla musica antica, ma anche portarla in un luogo che di fatto è nel mezzo della campagna trevigiana, quindi è stata una sfida ulteriore, perché pur essendo un luogo di teatro contemporaneo con tutte le attrezzature tipiche di un luogo in cui si faccia teatro, in realtà però questo posto è, diciamo, nel mezzo della campagna trevigiana, in mezzo ai famosi capannoni del nord-est. E abbiamo portato in una zona di capannoni, in un capannone, perché poi alla fine La Conigliera di fatto può essere considerata come un capannone riadattato a luogo di teatro. Abbiamo portato appunto in una zona di questo tipo cultura, musica, e questa è la sfida anche di Anagor evidentemente, e di radicare quindi su quel tipo di territorio qualcosa che non è mai stato visto, né mai stato ascoltato prima. Quindi questa è stata una sfida molteplice che ha coinvolto diverse persone. Possiamo dire che il Gene Barocco nasce da un sacco di telefonate, da un sacco di contatti che sono nati fra noi che ne facciamo parte, da che ci siamo conosciuti in un posto altrettanto, diciamo, da sfida in un certo senso, perché è nato tutto in un paesino della Basilicata in cui si tiene un corso di musica antica estivo, e ci siamo conosciuti praticamente tutti lì, e di lì sfida dopo sfida abbiamo cominciato a pensare, ma potremmo fare un gruppo, potremmo fare questo, quello, c'è questa possibilità. Poi da cosa è nata come sempre capita, e in realtà si è formato un gruppo di musicisti e un gruppo di, potremmo dire anche di amici, che a un certo punto si ritrovano e fanno queste pazzie che però nonostante le dovute naturali perplessità iniziali si sono rivelate non proprio così folli, perché alla fine c'è stato un riscontro di pubblico inaspettato, devo dire, con una media di spettatori diciamo molto elevata rispetto alle aspettative, rispetto al fatto che fosse una rassegna nata in pochi mesi, organizzata in pochi mesi, strutturata all'interno del mese di novembre, che non è giugno, questo è un dato fondamentale, e anche nei giorni infrasettimanali. Quindi c'erano tanti fattori che potevano tramare contro il buon esito di questa cosa, invece in realtà l'esito è stato più che soddisfacente, essendo stato il primo esperimento di musica antica alla Conigliera.
Che brani avete proposto in questo festival, Gregorio?
Ci sono stati vari programmi, e qui un'altra sfida nella sfida nella sfida, perché abbiamo fatto, per esempio, ci siamo presi il lusso, visto che avevamo carta bianca in questo caso, di fare quello che ci piaceva, quindi non c'era nessun tipo di limite, per cui siamo andati dalla musica francese del 700 alla musica italiana del 600 a Vivaldi, quindi un omaggio al Veneto, e però che non chiamerò territorio perché non sono un politico per fortuna, e poi i tedeschi, Bach, Telemann, un viaggio musicale intorno a questa musica. La cosa interessante è che in linea di principio tutto quanto il concept di questo festival è stato pensato modernamente, cioè si è parlato di musica antica, di musica barocca, abbiamo fatto cose anche abbastanza ricercate, ma tutto quello che è stato l'apparato, per esempio grafico, pubblicitario, è stato impostato in maniera assolutamente moderna, contemporanea, per cui, visto che si parlava di conigliera, il genere barocco come logo ha assunto un coniglio di metallo di Jeff Koons, quindi abbiamo citato la pop art in maniera molto evidente, abbinandola però per esempio a dei titoli, anche questi barocchi ma particolari, tipo la musica francese era stata intitolata La musique dans le boudoir o Le malheureux plaisir, per esempio, oppure la musica del 600 in Italia è stata intitolata D'amore e altri delitti, sì, La verità vi prego sul medesimo. Ci abbiamo cercato di fare dei titoli che fossero accattivanti e potessero coinvolgere un pubblico che mediamente avesse un'età, diciamo, inferiore ai 147 anni. Ecco, quindi questo è una cosa che ci colpiva molto, e devo dire che ci ha colpito vedere che c'è stato un riscontro, insomma, da questo punto di vista. Mi piacerebbe pensare che ci fosse un seguito di questa cosa e che comunque, anche così come è andata, potesse essere additata, se non altro, come esperienza che potesse servire di, come dire, di stimolo alla dimostrazione di questo, cioè che la musica antica può essere anche fatta in maniera diciamo rigorosa da un punto di vista dell'approccio e della prassi esecutiva eccetera, ma in maniera innovativa e, vogliamo dire, particolare, per essere molto generici, rispetto ad un'idea tradizionale della sua fruizione, insomma. Ecco
Gregorio, come dicevi prima, voi avete portato la musica barocca in un luogo in cui, diciamo, retoricamente questa non è prevista, dato che sì, è un luogo, la Conigliera, dove di solito si fa teatro contemporaneo. Ecco, ci sono altri luoghi dove ti piacerebbe che la musica, soprattutto quella barocca, arrivasse?
Ma il fatto è questo, che quando, diciamo, una sorgente nasce, comincia a produrre acqua, a un certo punto l'acqua poi prende la sua direzione, e poi vai a sapere se diventa un torrente, diventa un fiume grande. La cosa è importante che non smetta mai di produrre acqua, perché se smette di produrre acqua non c'è più acqua, non c'è più vita, non c'è più niente. Quindi io non so dove si possa arrivare con una mentalità di questo tipo, nel senso che io penso che, fuori di metafora, si possa usare qualunque spazio per fare musica, posto che la musica antica è musica, insomma, non è che stiamo parlando di altre cose. Quindi da questo punto di vista, dalla Conigliera in poi, si può veramente proporre qualunque tipo di esperienza in qualunque tipo di ambiente. L'importante è che la corrente segua il suo corso e che l'acqua non si fermi mai, quindi possono andare bene tutti i posti che voi potete immaginare. Io sono molto affascinato anche dall'archeologia industriale, non solo come luogo per fare foto ai gruppi, ma anche come luogo dove poter suonare, possibilmente non chiaramente in stagioni invernali, ma insomma, ecco, anche questo è un aspetto possibile, questa contaminazione, anche perché poi da un punto di vista anche figurativo è interessante vedere un posto molto molto moderno che interagisce con persone che suonano strumenti antichi. Questo è molto particolare, può capitare anche in una grande sala moderna, no? Tipo, insomma, con il Filarmonia, sono stato a suonare a Colonia ultimamente, si faceva il Rinaldo di Handel in questo posto che era progettato, non mi ricordo più da chi, però era estremamente moderno. Questo contrasto è stupendo, se lo si può portare anche al di fuori delle sale da concerto sarebbe una cosa meravigliosa, nel senso che in questo modo si crea una rete molto fitta tra chi suona e chi ascolta, e la musica antica non diventa diventa più qualcosa di elitario, di sconosciuto, ma diventa anzi qualcosa di fruibile molto facilmente.
Bene, allora speriamo che all'ascolto ci sia qualcuno che possa mettere a disposizione degli ambienti di questo tipo e può contattare Gregorio per organizzare un concerto, sarà fiero di mettersi a disposizione. Andiamo ora ad ascoltare un po' di musica barocca, appunto, dopo averne parlato tanto. Io e Gregorio abbiamo scelto per i nostri ascoltatori tre brani che ascolteremo in questo ordine: Il tempo di Gavotta dalla sonata numero 9 opera 5 di Arcangelo Corelli per flauto di voce e basso continuo, con Maria Giovanna Fiorentino al flauto di voce, Carlo Zanardi al violoncello, Paolo Tognon al fagotto barocco, Pierluigi Polato all'arciliuto e Roberto Loreggian al clavicembalo. Poi nell'esecuzione di Gregorio Carraro e Marco Scorticati ai flauti dolci, accompagnati dall'Accademia Bizantina, ascolteremo due arie dall'opera Tito Manlio di Antonio Vivaldi, nell'ordine prima Eppur dolce e poi Dar la morte a te mia vita. Buon ascolto.
Yeah! volte ad un'anima amante, potere dire ma senza timore, come vuoi tu, che per te moro, io moro per te. E pur volte ad un'anima amante, e pur volte ad un'anima amante, potere dire ma senza timore, ma senza timore, come volto
Eccoci di nuovo insieme, Giulio Ortolanda allo studio A di Radio Bue per la settima puntata di Classicamente in compagnia del flautista Gregorio Carraro. Abbiamo appena ascoltato Il tempo di Gavotta dalla sonata numero 9 opera 5 di Arcangelo Corelli e le due arie E pur dolce e Dar la morte a te mea vita dell'opera Tito Manlio di Antonio Vivaldi. Ecco Gregorio, prima parlavamo del festival Gene Barocco svoltosi nel mese di novembre alla Conigliera di Castelminio di Resana in provincia di Treviso. In questo festival ti sei esibito suonando il flauto dolce, il flauto traversiere e anche cantando come tenore. Ecco, la vocazione ad essere un polistrumentista, vocazione che era molto diffusa nel 6-7 è andata poi perdendosi nel corso dei secoli successivi. Tu invece sei un esempio di esecutore che ritorna a questa pratica barocca di suonare più strumenti. Ecco, ci spieghi come è nata in te questa esigenza e c'è qualcuna di queste pratiche che ritieni più tua rispetto alle altre?
Se si parla di vocazioni è chiaro che i tempi moderni portano ad una crisi delle vocazioni, quindi non voglio ovviamente arrivare a una deriva pseudo-ecclesiastica ovviamente, ma il problema è un po' questo, nel senso che nella storia quest'idea di suonare un po' tutto è tramontata e si sono creati musicisti che sanno suonare benissimo solo uno strumento e basta. All'epoca, diciamo nel Rinascimento, era normale che un bambino cantasse, cominciasse a studiare la musica cantando e poi cominciasse a suonare vari strumenti senza nessun tipo di preclusione e poi si sarebbe espresso, diciamo, in maniera congeniale in uno strumento piuttosto che in un altro, oppure facendo il compositore, perché uno che suonava all'epoca sapeva anche di contrappunto e sapeva anche scrivere. Cioè uno che faceva il musicista era una persona completa e non un idraulico, come spesso e volentieri oggi capita. Quindi questo è un primo discorso di base, insomma, con tutto il rispetto per gli idraulici che sono molto più ricchi dei musicisti, notoriamente. Ma a parte questo, credo che sia cambiata la mentalità da questo punto di vista. Oggi uno che vuole suonare, che ne so, il flauto, prende un flauto e da quando ha 5 anni suona quello per tutto il resto della sua vita. Si diventa un grande flautista e comprerà un flauto d'oro sui 40 anni circa, che gli regalerà la Yamaha per sponsorizzazione, e poi continuerà a suonare sempre con lo strumento strumento e basta. Diciamo, nella mia esperienza non è stato così. O meglio, ho avuto uno strumento di elezione fin da piccolo, che era il flauto dolce, che è quello nel quale mi sento assolutamente tranquillamente come con una seconda pelle del mio strumento. Infatti penso di essere un flautista di base. Certo che nella vita ho avuto, diciamo, la possibilità di suonare anche altri strumenti. Per esempio in conservatorio avevo cominciato a suonare l'oboe moderno. Ma perché? Perché suonando il flauto dolce da piccolo uno dice: ma vado in conservatorio, ma più vado a suonare il flauto dolce e vado a suonare l'oboe, così almeno poi suono in orchestra. Poi però ho visto che la mia vocazione, a proposito di vocazioni, era la musica antica e dare il flauto dolce, quindi mi sono ritrovato a suonare il flauto dolce. Però sapevo suonare anche l'oboe moderno e l'oboe barocco, per un periodo l'ho fatto, pur mantenendo sempre il flauto di base. Poi per esempio è nato l'idea del flauto traverso, allora ho cominciato il traversiere e per 5-6 anni della mia vita ho suonato il traversiere e tuttora lo suono. Non so come capita, non so perché succede, insomma. Per esempio ho anche suonato il clavicembalo per molto tempo, ho studiato basso continuo e ho conosciuto diversi clavicembalisti che mi hanno insegnato molto sul basso continuo e sulla musica in generale, insomma. Io credo che ogni esperienza che uno faccia da questo punto di vista, se è in grado di farla, contribuisca ad arricchire di colori, diciamo, quella tavolozza che abbiamo a disposizione quando si suona. Più cose si sanno, meglio è.
Ma è più curiosità o necessità di ampliare, di rendere più completa la tua conoscenza della musica e della pratica della musica?
Diciamo che la curiosità porta ad ampliare di più rispetto alla indifferenza, nel senso che se uno non è curioso, certo bisogna anche avere tempo, bisogna avere, come dire, la pazienza di fare questo, ecco, e non altro, ovviamente, perché si parla di scelte, ovviamente, no?
Bene, Gregorio, tu sei fondamentalmente un musicista che fa musica barocca. Ecco, ti chiedo, ma ovviamente non è una domanda provocatoria, hai mai sentito come limitante l'esperienza di essere uno strumentista e un vocalista che si esibisce solo in un repertorio che ricopre poco più di un secolo rispetto ad altri esecutori che invece affrontano in maniera uniforme il vastissimo repertorio della musica colta occidentale?
Ma il problema è che è vastissimo anche il repertorio antico. Bisogna capire di che cosa stiamo parlando, nel senso che io penso che con tutto quanto quello che è stato scritto tra 600 e 700, o anche solo nel 700, di materiale ce n'è sia per ricercare che per suonare che per produrre qualunque cosa. Non è questo il problema, di repertorio ce n'è. Il problema è capire se uno sente la necessità di studiare anche altro tipo di musica oltre che ascoltarla, perché non è detto che se io suono, che ne so, uno strumento che non viene più usato dalla metà del 700 in poi, non è detto che io non ascolti Berio o Brahms o non sia un fanatico di Beethoven, che ne so. Questa è una cosa che non si pone, insomma. Piuttosto sicuramente sento ogni tanto, sicuramente, la nostalgia, pur avendo un sacco di cose da fare, ma sento la nostalgia di quando suonavo Poulenc con l'oboe moderno, per esempio, di quando suonavo Britten, che parliamo di 900 storico, non è che stiamo parlando di cose particolarmente esotiche. Però sicuramente sì, ogni tanto la nostalgia si sente, però voglio dire, poi si tratta di fare scelte e di seguire vocazioni. Col flauto dolce c'ho la fortuna che si può fare anche musica contemporanea, perché è uno strumento che è stato ripreso anche nel 900 da Berio, da Stockhausen, da tanti altri compositori anche giapponesi, per esempio. È interessante capire che si tratta di scegliere uno strumento e di scegliere un repertorio. C'è gente che suona solo musica medievale. Nella musica medievale la scelta del repertorio è ancora più complessa, perché le fonti sono molto più ambigue rispetto a quelle di un'epoca successiva, in cui ci può essere più musica scritta che non scritta. Quindi poi è tutto relativo, perché anche in una sonata del 600 tutto quanto quello che è scritto è passibile di improvvisazione e di trasformazione. Quindi non lo so, è una domanda alla quale sinceramente potrei rispondere solo così, nel senso che ritorniamo alla curiosità di prima: dipende da cosa vuoi fare, da cosa vuoi scegliere. Certo, la mia vita è stata impostata diversamente, ripeto, da come viene impostata di solito da uno che studia in conservatorio, nel senso che non ho fatto un solo strumento, non mi sono dedicato, forse l'unico strumento che ho, diciamo, da fin da piccolo è il flauto dolce, ecco. Poi il problema è relativo, nel senso che io non me lo sono mai posto, nel senso che l'importante è fare musica fatta bene.
Bene, Gregorio, ti chiediamo adesso una confidenza da musicista. Facendo musica d'insieme ti sarà sicuramente capitato di suonare sia con persone con cui hai un buon grado di fiducia, confidenza e stima, e sia con persone che, diciamo, che non ti vanno a genio, ecco. Secondo te il rapporto personale tra gli esecutori può influire sulla qualità complessiva dell'esecuzione oppure no?
Beh, da un punto di vista professionale, nel momento stesso in cui sei pagato e anche bene per suonare con delle persone, che queste siano simpatiche, antipatiche, magre, grasse, sinceramente il problema non si pone, nel senso che se c'è un rapporto di collaborazione professionale, tu sei chiamato a suonare al meglio, anche se suoni con persone che magari non conosci nemmeno. Per esempio, capita che arrivi in un gruppo e devi suonare una cosa difficilissima e non sai nessuno, non conosci nessuno, ti senti tutti gli occhi addosso, solite cose, però poi alla fine suoni e suoni bene, punto e a capo. Questo da un punto di vista professionale. professionale, da un punto di vista personale è chiaro che l'ideale sarebbe sempre quello di suonare con persone con le quali si condividono ideali, valori, insomma con persone con le quali vai d'accordo. Insomma, questo capita ovviamente piuttosto che con le orchestre, ovvio, con i gruppi da camera, insomma, e questo è quello che capita quando hai un gruppo tuo, per esempio, e con il quale ti trovi a provare molto spesso e conosci delle persone, e chiaramente la conoscenza diventa un fattore musicale ma anche un fattore personale, nel senso che poi si diventa anche amici, e poi certe cose quando sei amici diventano spontanee, insomma, tutto qui. Ma è molto molto tranquillo. Certo, suonare la musica da camera con delle persone particolarmente odiose è veramente odioso, ma questo non significa, non se ne conoscono poi così tante, insomma, per fra musicisti bene o male si è quasi tutti passabili.
Quindi, Gregorio, la professionalità va a compensare, diciamo, magari la mancanza di feeling sul palco e nella vita.
Beh, insomma, è impossibile pensare di suonare con tanta gente e essere amici tutti, è impossibile, insomma, è un ideale questo impossibile. Ripeto, se si suona con un gruppo ristretto, piccolo, di persone amiche che conosci da una vita, e chiaramente la situazione si suona sempre con professionalità, ma con un atteggiamento sicuramente diverso, ecco.
Bene, allora, prima con Gregorio Carraro abbiamo parlato del Consort Gene Barocco. Andiamo ora a proporre ai nostri ascoltatori due registrazioni fatte con un altro ensemble, l'ensemble La Daphne, sempre con Gregorio Carraro, che vede appunto Gregorio Carraro al flauto traversiere e Valeria Montanari al clavicembalo, accompagnati prima da Rosita Ippolito alla viola da gamba nell'esecuzione della prima suite in re maggiore per flauto traversiere e basso continuo di André Lessac nei tempi preludio, affecto e rondò tourbillon, e accompagnati poi da Francesca Chiocci, sempre alla viola da gamba, nell'esecuzione del preludio della suite in mi minore per flauto traversiere e basso continuo di Philidor. Buon ascolto. Abbiamo ascoltato la prima suite in re maggiore per flauto traversiere e basso continuo di André Lessac e il preludio dalla suite in mi minore per flauto traversiere e basso continuo di Philidor, con Gregorio Carraro che è ospite qui in studio con noi al flauto traversiere e Valeria Montanari al clavicembalo e alla voglia da gamba prima Rosita Ippolito e poi Francesca Chiocci. Giulia Ortolanda allo studio A di Radio Bue per la settima puntata di Classicamente. Abbiamo avuto modo di chiacchierare con il flautista Gregorio Carraro e gli chiediamo ora quando sarà possibile ascoltarlo prossimamente in zona e quali sono i prossimi appuntamenti che ci vuole segnalare.
Dunque, beh, in zona è un po' difficile perché il prossimo concerto sarà a Cracovia, però
sperando che ci ascolti anche qualcuno da Cracovia, lo invitiamo ad andare a sentire Gregorio.
Sì, con i potenti mezzi. Il prossimo appuntamento qui con Erta Italia sarà il prossimo concorso di flauto dolce che volevo segnalare, lo stiamo preparando in questi giorni, auspichiamo che possa essere fra la fine di maggio e i primi di giugno del 2010, nell'ultimo weekend di maggio in definitiva, e quest'anno volevamo ampliare la struttura del concorso aggiungendo una serie di conferenze e di concerti dedicati sempre al flauto dolce. L'idea, diciamo, più importante è quella di fare una specie di tavola rotonda il primo giorno nella quale coinvolgere tutti quelli che avessero a che fare con il flauto dolce, ma non soltanto musicisti ma anche persone della cultura e del mondo accademico. Fra tutti siamo in contatto con Umberto Eco, che non ha bisogno di presentazioni, come semiologo e scrittore, ma la cosa più importante è che è un grande appassionato di flauto dolce, lo ha suonato per molto tempo ed era amico di Berio, di Franz Bruggen e di quella cerchia di persone che hanno contribuito molto alla diffusione del flauto dolce in Italia. Abbiamo invitato anche Claudio Scimone, Michela Petri, che è una delle più celebri virtuose di flauto dolce, sarà presidente onorario della giuria. Quindi cerchiamo di coinvolgere il più possibile parti della società a parlare di flauto dolce come se fosse non solo uno strumento musicale ma uno strumento che permetta anche di mettere a confronto le persone e di farle parlare su argomenti anche non necessariamente legati alla musica. Questo è un nostro auspicio, speriamo che possa continuare questa impostazione, insomma, dell'attività dell'ERTA.
C'è un sito che possiamo segnalare ai nostri ascoltatori in cui possono trovare le notizie aggiornate sulle vostre iniziative?
Sì, beh, il sito dell'ERTA Italia, che è www.ertaitalia.it. Questo ha, diciamo, notizie aggiornate sulle attività dell'associazione, ma anche vari link relativi, per esempio, a altre ERTA europee. C'è una nuova sezione adesso dedicata ai manoscritti, alle stampe online che si possono scaricare gratuitamente. Quindi è un sito in continua evoluzione.
Bene, allora noi ringraziamo Gregorio Carraro per la sua disponibilità.
Grazie a voi.
Con questo si conclude la settima puntata di Classicamente. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che potete ascoltare Classicamente in diretta su www.radiobue.it il giovedì alle 21 e in replica sempre il giovedì alle 23:30 e il venerdì mattina alle 11. Potete inoltre ascoltarci su Radio Cooperativa il sabato alle 19:50. Se volete contattarci potete usare la pagina Facebook di Classicamente, basta accedere a Facebook e cercare Classicamente. Da Giulio Ortolan, dai microfoni dello studio A di Radio Bue è tutto, Federico Milanesi alla regia, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.